Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. TMV Radio sta parlando anche De Ketelaere in conferenza stampa. Sentiamo un passaggio mentre aspettiamo l'arrivo degli ospiti.
Hai talenti.
Vai.
Giovani, c'è anche questa una tua scelta, cioè Maldini, Massara, Gazziris, Gerry Cardinale, insomma tutti quanti hanno impostato una filosofia nuova per quello che riguarda un club che punta al vertice. Anche questo alla base, la capacità attrattiva sui giovani. E poi una curiosità, abbiamo imparato la tua pronuncia, se c'è invece un tuo soprannome.
So hi, we know that you have joined Milan because AC Milan is a big club, of course, because of its tradition and history. But in this special moment, AC Milan has given much importance to young talents. So Maldini, Massara, Gazzidis, Gerry Cardinale, they all have this strategy of focusing on the young talents. Was this also one of the reasons for you to come to AC Milan? And another question, so you have taught us how to pronounce your difficult name, but do you have a nickname?
First of all, my name here, they say Charles or Charles in English, but in Dutch it's just Charles, a bit in the French way, but I don't care how everybody calls me. If I can just play football, I'm happy. And then, for me, it was important to see that Milan gives chances, and also you see the young players grow here. You see that in the recent past that the young players become better here and they make the team better. So, yeah, it was good to see that, and it made for sure a huge difference in choosing.
Sì, il mio nome viene pronunciato un po' in inglese, Charles o Charles, più alla francese, ma alla fine non è così importante per me come pronunciate il mio nome. E sicuramente sì, questa attenzione nei confronti dei giovani talenti da parte del Milan ha per me avuto un ruolo importante anche nella mia decisione, perché ho visto come sono cresciuti bene i giovani calciatori, i giovani talenti, e come il team si sia proprio rafforzato dando spazio e opportunità anche ai giovani, ed è per questo che anche io spero di avere un ruolo qua nel Milan.
Allora, abbiamo sentito un passaggio, rientriamo, poi ha detto che insomma sta lavorando molto, c'è tanta intensità a Milanello, lui è pronto, quindi è rimasto colpito anche dalla passione dei tifosi nel primo passaggio, quindi le prime parole naturalmente tradotte di De Ketelaere al Milan in conferenza stampa. Allora, l'acquisto di questo giocatore inseguito, voluto, cercato dal Milan, da Massara, da Maldini, è portato quindi a casa rossonera. Dunque, ci siamo, ci sono tutti, li vado subito a dare il buon pomeriggio. Allora comincio nel dare il buon pomeriggio a Savia Jacobelli. Ciao Savia, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Poi insieme a te c'è anche Stefano Eranio. Stefano, buon pomeriggio, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, un abbraccio.
Abbiamo anche il direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, ciao
e
Marco.
Poi trovo anche con piacere Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Ciao Fabiana, ben trovata.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, mentre sta parlando De Ketelaere, poi vi chiedo una cosa al volo su questo giocatore, però io vorrei fare un passo, diciamo, indietro ieri, così coinvolgo subito Fabiana, riparto da lei, no? Dalle parole di Allegri. Abbiamo preso un passaggio, ve lo faccio ascoltare perché voglio chiedervi l'indicazione che arriva da questo passaggio di Allegri. Sentiamolo un attimo.
La scelta di Pogba di non operarsi la condivide oppure pensa sia un rischio?
Questo lo so perché non sono un medico, quindi mi sono affidato a quello che mi è stato detto, è stata presa la decisione, quindi saranno 5 settimane conservative, devo lavorare là e speriamo di riaverla il più presto possibile.
Senti di avere una squadra più forte dell'anno scorso in arte di partenza?
Diciamo che le altre sono rinforzate molto, la Roma è una squadra che si è rinforzata molto, l'Inter si è rinforzata e credo che Inter, Milan e Roma sono tre squadre molto più forti dell'anno scorso, quindi penso il campionato sarà molto difficile, ecco perché bisogna lavorare molto bene e soprattutto è una stagione differente perché sono tre mesi dove si gioca un mini campionato e dove ci giochiamo un passaggio in Champions.
Quest'anno però si può dire che la partenza della Juventus è per vincere, l'anno scorso è stato un anno di transizione, non può più succedere.
Questo non mi piace sentirlo dire perché anche l'anno scorso siamo partiti per vincere. Ogni anno la Juventus deve partire per centrare i massimi obiettivi. Poi c'è anche la competitività delle altre squadre e quest'anno credo che sia molto più alta dell'anno scorso. Grazie.
Fabiana, riparto da te. Il passaggio dice le altre si sono molto rinforzate, fa l'elenco, no? Non risponda alla domanda se la Juve è più forte, dice le altre si sono molto rinforzate. Che indicazione è di una, come dire, dobbiamo fare qualcosa in più perché le altre hanno fatto qualcosa, diciamo, in questo, hanno aggiunto molto?
Beh sì, anche perché poi lo dice chiaramente, no? Cioè, poi, alla fine lui dice che fino al 31 dicembre c'è tempo per completare la rosa, perché comunque è evidente che manca ancora qualcosa, anche se ci sono giocatori in uscita, però che comunque la rosa va completata, quindi che Allegri sia soddisfatto del mercato che è stato fatto finora è un dato di fatto, ma ugualmente si rende conto che l'infortunio di Pogba comunque è stato un colpo molto duro per una squadra che puntava tantissimo, aveva puntato tantissimo nella campagna estiva su lui e su Di Maria, che dovevano essere, diciamo, i due elementi di punta della rosa del prossimo anno, e poi che comunque in alcuni reparti la Juventus, come per esempio la fascia sinistra, l'esterno sinistro, l'esterno alto sinistro, la Juventus è ancora carente, insomma.
Xavier Iacobelli, è, diciamo, un invito a fare qualcosa in più perché le altre si sono rinforzate molto, perché non ha risposto alla domanda se la Juve è più forte dell'anno scorso.
Sì, però io ricordo ciò che disse Allegri dopo lo sbarco negli Stati Uniti all'inizio della tournée: abbiamo il dovere di vincere lo scudetto.
Sì.
È chiaro che l'infortunio di Pogba abbia complicato i suoi piani, come era naturale che fosse, e fatto che la Juventus insista con il pressing su Paredes è sintomatico della necessità di completare una campagna acquisti che era partita benissimo, che ha visto arrivare a Torino Di Maria, il ritorno di Pogba, il passaggio dal Toro alla Juventus di Bremer. Però è evidente che in questo momento Allegri sia perfettamente consapevole di quello che stiano facendo le rivali, a cominciare dalla Roma, perché avere preso Wijnaldum dopo Dybala, dopo Matic, significa per la società giallorossa aderire completamente al programma indicato da Mourinho, così come l'Inter, che ha riportato a Milano Lukaku e non ha ceduto allo stato attuale nessun pezzo da 90, mi riferisco ovviamente a Lautaro Martinez, a Bastoni, a Skriniar. Beh, questo è indicativo di come l'Inter e dal canto suo il Milan con De Ketelaere abbiano continuato lungo la strada che rispettivamente Marotta, Maldini e Massa l'avranno indicata agli stati di strada. Quindi in questo momento la Juventus ha bisogno di certezze. Io mi auguro che un effetto collaterale della indisponibilità di Pogba possa consentire ad Allegri di valorizzare al massimo Fagioli e Miretti, perché qualora non arrivasse Paredes, poi come si comporterà il Paris Saint-Germain nelle prossime ore, nei prossimi giorni, c'è la possibilità di mettere alla prova questi giovani che tanto bene sono comportati, sia Fagioli, grande protagonista della promozione della Cremonese Serie A, che sia lo stesso Miretti, i cui assaggi della squadra nella fase finale dell'ultima stagione sono stati alquanto incoraggianti.
E pensi, aggiungo, e poi sento anche Eranio Ceccarini, che Allegri sia l'allenatore proprio per valorizzare i giovani? Xavier?
Ma io credo che Allegri sia perfettamente consapevole di una cosa: questa è una stagione decisiva per lui come per la Juventus, perché nonostante un contratto ancora triennale che lo lega al club bianconero, è evidente, come lui stesso ha sottolineato, che se la Juventus, lo dimostra e lo racconta la sua storia, parte ogni stagione per allineare almeno un trofeo nella bacheca del Genio Museum, l'ultima è stata senza vittorie dopo 5 anni. Sai, io penso che di necessità si possa fare virtù. È importante che questi giovani di talento della Juventus abbiano il loro spazio e la loro possibilità di mostrare ciò che valgono.
Certo. Eragno, è più forte o no la Juve dell'anno scorso?
Ma sicuramente ha preso dei grandi giocatori. La sfortuna è che Pogba si è fatto male. Adesso è un punto interrogativo, perché il fatto di non operarsi, però certamente il problema può sussistere, può magari anche peggiorare strada facendo, perché sai, comunque, se inizialmente l'idea era di operare, era per, forse per accelerare un po' i tempi. Da questo punto di vista, sai, come ha detto Allegri, noi non siamo medici e avranno fatto la scelta migliore. Il problema, anche secondo me, io mi auguro per la Juventus di no, ma che il fatto che ci sia il mondiale così vicino, questa decisione sia stata un po' forzata per essere più presente non nella Juve ma nella Francia dei mondiali. Perciò non lo so, certamente se Pogba riprende, come sappiamo tutti, De Maria, e soprattutto l'acquisto più importante sarà Chiesa, perché non dimentichiamo che Chiesa sino a quando si è fatto male era un po' la spina nel fianco di tutte le squadre avversarie. Perciò se riprende come si pensa, è una squadra che darà sempre del filo da torcere. Forse si è indebolito, no, diciamo che in fase difensiva forse qualche tassello da prendere ci sarà strada facendo, perché forse è il punto più debole della Juventus, ecco.
Niccolò Carini?
Ma io credo che la Juve abbia fatto due ottime operazioni, quella di Di Maria e anche quella di Pogba. Secondo me su Pogba dovevano anche un po' calcolarlo, perché comunque ora questo è un infortunio che non ha nulla a che fare con quelli che lui ha avuto in precedenza, però mi sembra abbia giocato il 50% delle partite al Manchester United, però d'altra parte a parametro zero secondo me era un'occasione. Io credo che il mercato della Juve ruoti molto su quello che loro ora riusciranno a fare, sia sull'esterno d'attacco che sul centrocampista, perché io non me lo toglie dalla testa nessuno, ma se conosco un po' Allegri, lui là davanti farà carte false per poter riavere Morata. Se non ce la faranno ad avere Morata, può darsi anche che decidano di tenere Ken, come dice Vlahovic. Però secondo me loro hanno bisogno oggi assolutamente di un altro esterno d'attacco, di Paredes, e poi se esce Rugani un difensore. Guarda, visto che c'è Fabiana...
Sì, infatti c'è pure una domanda per Fabiana, vai.
Io chiedo a Fabiana, io Fabiana continua a dire di Milenkovic come nome, ma secondo te gli spendano 15-20 milioni alla Juve per Milenkovic?
E aggiungo, Fabiana, un ascoltatore ti chiede, così dopo lo chiediamo anche agli ospiti, ma Milenkovic come obiettivo, il nome è Milenkovic, è il più gettonato più che Milenkovic, quindi attenzione al gioco di parole, ecco. Vai.
Allora, comincio da Milenkovic, cioè non la Juve smentisce seccamente, non risulta che ci siano, diciamo... avanzamenti in questo senso. Avevano pensato a Milinkovic prima di prendere Pogba, ovviamente sarebbe stato un investimento diverso perché aveva un costo il suo cartellino, cosa che non aveva il cartellino di Pogba, mentre sarebbe costato molto meno a livello di ingaggio, però insomma trattare, alla fine poi hanno virato su Pogba, e quindi secondo me una cosa esclude l'altra, anche perché andare a trattare con Lotito non è mai semplice, in più Milinkovic è comunque un giocatore che costerebbe almeno 50 milioni, non la vedo fattibile come cosa, ecco, insomma. Vedo a centrocampo, vedo più facile andare a prendere uno come Paredes, che comunque ha un ruolo, caratteristiche che alla Juve mancano, cioè quelle del regista. Per quanto riguarda invece Milenkovic, io credo che se la Juve venderà Rugani, perché poi alla fine Rugani lo vogliono in tanti anche in Italia, però in prestito, mentre l'unica squadra che sarebbe disposta a quanto pare a investire una somma su di lui, a prenderlo a titolo definitivo, al Galatasaray, io credo che se la Juventus riuscirà a guadagnare qualcosa dalla cessione di Rugani, cioè non so, 8-10 milioni, allora magari, cioè, l'investimento che farà sarà proprio su Milenkovic, che comunque è un giocatore che piace ad Allegri, che conosce già la Serie A, sicuramente avrebbe meno difficoltà di inserirsi. Però la chiave è Rugani, insomma, cioè è la cessione di Rugani che porta comunque dei soldi in cassa.
Staremo a vedere. Fabiana, so che ti devo salutare per motivi di lavoro, quindi ti ringrazio naturalmente per essere stata con noi in questo momento, in apertura di Maracanã. Grazie mille.
Grazie a voi, buon lavoro.
Savi, riparto anche da te. Il nome che ha fatto Niccolò Ceccarini Milenkovic, ma Milenkovic, ti posso dire che qui nei messaggi ci sono degli ascoltatori che spesso proprio fanno sempre il nome di questo giocatore come rinforzo della Juve, ma mi sembra un'operazione difficile anche dal punto di vista economico, oltre a convincere Lotito, no?
Ma intanto sul mercato tutto è possibile.
Certo, l'abbiamo visto.
La regola non si dirà mai, però bisogna anche misurarsi con la realtà. Noi stiamo parlando di una società che sta cercando adesso di cedere Arthur, che faticosamente ha risolto il contratto con Ramsey, come ben sappiamo, e che prima di fare nuovi acquisti deve cedere. Ora, se Milinkovic Savic ha una valutazione di 50 milioni di euro, e sappiamo benissimo come Lotito non intenda comprensibilmente deflettere da questa richiesta, peraltro noi siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato e mi risulta difficile, se non pressoché impossibile, che in questo momento la Lazio possa rinunciare a un giocatore del calibro di Milinkovic-Savic, anche qualora la Juventus fosse disposta a spendere così tanti soldi. Ma in questo momento la Juventus, giova ricordarlo, non può dimenticare come nell'arco degli ultimi 2 anni e mezzo la sua proprietà abbia effettuato 2 aumenti di capitale per complessivi 700 milioni di euro. E quindi il taglio degli ingaggi, l'addio a Dybala, la partenza di un giocatore come Bernardeschi, cui è stato rinnovato il contratto, diverso dal caso di Chiellini, che aveva deciso su Asponte di vivere l'esperienza californiana. Sono tutti segnali che rapportano la convinzione espressa e ribadita più riprese dall'amministratore delegato Maurizio Arrigobene, che bisogna stare molto attenti ai conti. Un'operazione del calibro di Milinkovic-Savic in questo momento è ardua, per non dire difficilissima, proprio per questi paletti imposti dal bilancio. Altrimenti la Juventus non avrebbe preso a parametro zero Pogba, né a parametro zero Di Maria, né avrebbe speso qualcosa come 49 milioni di euro per Bremer.
Certo.
Non si può dimenticare questo. Poi dobbiamo ricordare i 75 milioni di euro pagati, ancora complessivamente da pagare tutti, alla Fiorentina per Vlahovic nel gennaio scorso. Cioè, non stiamo parlando del Monopoli, stiamo parlando di bilanci che devono essere rispettati da parte di una società quotata in borsa che sta facendo proprio questo.
Non so se Nicola vuoi aggiungere qualcosa su questo, perché penso che tu già giorni fa ci avevi dato questa indicazione, no? Al domanda sempre su Milinkovic, quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa, perché poi
il discorso di Milinkovic-Savic, io concordo con quello che diceva prima anche Fabiana, perché poi alla fine diventa complicato riuscire a fare sia Milinkovic-Savic che Pogba. Il fatto è che la Juventus, secondo me, non chiuderebbe a Milinkovic-Savic, perché loro l'accordo con Milinkovic ce l'hanno da tempo, sanno benissimo quanto possono accontentare il giocatore a livello economico.
Certo.
Però se la Juve aspetta di fare la trattativa con lo Tito, si arriva nel 2025, cioè nel senso non arrivano in fondo, e quindi loro dovranno fare anche un'altra scelta, secondo me l'hanno fatto. Se poi domani la richiesta di Milinkovic scende sotto i 50 milioni, potrebbero fare come Vlahovic. Si mettono lì, chiamano Elkan e dice, gli chiede Agnelli, ma soprattutto la società: qui c'è un'occasione simile, che facciamo? Facciamo un anticipo di cassa? Questo però, secondo me, a quelle cifre no.
Stefano, invece voglio, Eragno, chiederti: il Milan è più forte dell'anno scorso? Perché Pioli ha parlato alla Gazzetta, ha dato tanto entusiasmo, carica, è una squadra che si sta muovendo subito bene, l'abbiamo visto anche nelle prime amichevoli, ritrovare quella sua identità tattica che è stata determinante l'anno scorso. Che ne pensi?
Ma se andiamo a vedere poi i giocatori che sono rimasti e quelli che sono arrivati nuovi, poi solo che sia andato via, che è sicuramente una grande perdita, però Adli, Pobega, l'Origi, De Ketteler, cioè, hanno sicuramente ampliato e colmato la lacuna della scelta di Kessié. Perciò secondo me sono più forti, e poi sono anche consapevoli della propria forza, perché quello che hanno fatto l'anno scorso è stato straordinario e sicuramente meritato, anche se ai nostri di partenza davano tutti favorito, me compreso l'Inter, perché comunque anche se aveva perso dei giocatori importanti, però rimaneva sempre una squadra che è consolidata, con un proprio gioco, e con Inzaghi avevano cambiato poco magari il modulo di gioco, visto quello che faceva Conte. Ma devo dire che Pioli deve essere più che contento, perché la squadra, secondo me, oltre a Kjær, che non dimentichiamo, Kjær è tornato comunque nei ranghi, che Kjær è sempre stato il giocatore, sino a quando è stato in campo, quello il punto di riferimento della difesa, invece poi con la scoperta di Tomori e Kalulu, adesso diciamo che parte forse dietro agli altri, però è sempre un giocatore che nei momenti difficili può sempre rendersi utile. Perciò devo dire che la rosa è veramente veramente competitiva.
Xavier?
Ma io penso che il Milan sia il naturale favorito
primo favorito nell'incorso al titolo, sia perché è campione in carica, sia perché, come sottolineava Stefano Aragno, si è appena lasciato alle spalle un'impresa fantastica, frutto del lavoro di 2 anni e mezzo di programmazione, di scelta di giocatori da valorizzare affidati alle cure di Pioli, e la stessa campagna acquisti culminata con l'arrivo di De Ketelaer è lì a confermare la strategia del club rossonero, così come Origi è un giocatore che, nonostante la sua giovane età, vanta una notevole esperienza internazionale. Quindi io penso che il Milan sia diventato più forte, si è rafforzato con queste operazioni, e condivido il richiamo a Kjær, perché questo è stato un giocatore che sino al grave infortunio partito il 1° dicembre scorso a San Siro era stato l'architrave della difesa rossonera insieme con Tomori. Dopodiché la bravura di Pioli si è confermata con la valorizzazione di Kalulu. Quindi io penso che questo Milan abbia poi, anche dal punto di vista squisitamente tattico, e Ketelaer, la possibilità di adottare moduli diversi a seconda anche delle circostanze.
Eh sì, infatti leggiamo un po' di moduli anche differenti da parte del Milan. Nick, sei d'accordo anche tu? Perché lo sai che ti dico, gli ascoltatori ritengono, ad esempio prima siamo partiti con un sondaggio nel Twitter ufficiale della radio, ritengono che la squadra che si è mossa meglio ad oggi è la Roma, e viene considerata come quella che si è avvicinata moltissimo, se non addirittura per lo scudetto, non solo per il quarto posto.
Ma si è mossa, secondo me, quella che ha migliorato di più rispetto all'anno scorso, e tra l'altro potrebbe migliorare ancora con un'alternativa che si chiama Gallo Belotti, che potrebbe arrivare nelle prossime ore a dare una soluzione in più se uscirà Shomurodov. Io sono dell'avviso dei nostri ascoltatori, sì, che si è migliorata, però non sono, sono anche dell'avviso che, siccome mi è stato chiesto pochi minuti fa anche da colleghi di Napoli, no, il fatto è bisogna stare attenti alla Roma, sì, è vero, per la Champions League, confermo totalmente, però io non vedo tutta questa distanza fra Inter, Milan, Juventus e il Napoli, per esempio. Io non ci vedo questo gap clamoroso che si è allargato. Occhio, perché se il Napoli prende Kepa, Raspadori e Simeone, non è che abbia fatto poi così tanto male e non è che sia così tanto distante da quelle che sono prima. Cioè io francamente vedo più l'avvicinamento della Roma che la distanza fra le tre e il Napoli.
Ah, sei d'accordo Stefano Eranio, anche il direttore Jacobelli, su questa osservazione? Stefano?
Ma sai, il bello del calcio è proprio che il Milan su tutti può dirlo, che poi quello che parla è il risultato e la crescita della squadra. Molte volte, sai, un tempo si andava veramente sul giocatore fatto, sul giocatore esperto, mentre invece adesso è un po' cambiata la sorta, prendendo magari giocatori meno conosciuti e poi lavorandoli anche meglio, potendoli fare crescere sul campo. Perciò sì, io sono sempre dell'idea che la Roma si è rinforzata, ma ancora si è avvicinata molto di più, però ancora per lo scudetto dico no. Il Napoli bisogna capire come si inseriranno i nuovi e se prenderanno i nuovi, perché comunque adesso ancora è tutto un po' in alto mare, mentre invece sono più convinto che la Juve e Inter e Milan siano le squadre che quest'anno si giocheranno ancora una volta lo scudetto. Certo, poi è sempre il campo, l'ho detto, che parla, e bisogna capire appunto come certi giocatori riescono a mettere del loro, come Dybala adesso ha una pressione addosso tale che sicuramente un giocatore di qualità, e tanti anni adesso che sta un po' singhiozzando, perché ha perso un po' la leadership dalla Juventus nelle ultime annate, e adesso vuol far vedere che c'è stato un errore non credere in lui. Perciò sono convinto che Dybala farà bene, e però bisogna vedere appunto in fase difensiva, che forse è il problema principale della Roma, se riesce con Matic ad aver rafforzato un po' quella zona dove forse può fare certamente meglio.
Jacobelli?
Ma io credo che la Roma abbia confermato con le operazioni in entrata quale sia la sua strategia. sono compiuti da poco i 2 anni di proprietà Friedkin, e questa proprietà ha letteralmente cambiato, rivoluzionato, sarei dire, la società in tutti i suoi ambiti. L'arrivo di Mourinho un anno fa è stato l'inizio di una progressione che ha consentito alla squadra di conquistare la Conference League, e viva Dio, per fortuna il calcio italiano dopo 12 anni di attesa ha di nuovo vinto una competizione internazionale a livello di club, e le mosse che sono state fatte, Matic, Dybala o Wijnaldum, e poi quelle in uscita, confermano che cosa voglia fare Mourinho, cioè voglia una squadra che sia competitiva sia in campionato sia in Europa League, tenuto conto che la Roma, così come le altre formazioni italiane impegnate nelle Coppe Europee, nell'arco di 3 mesi dovrà giocare 21 partite prima della lunga sosta imposta dal Mondiale. Quindi credo che la Roma in questo momento possa accreditarsi per un campionato tra le prime 4. Fermo restando il fatto che sono curioso di verificare quali saranno e se andranno in porto le mosse cui faceva riferimento Nicolò Ceccarini a riguardo il Napoli, in primis per quanto concerne l'attacco, lo Spadori, ma anche per quanto riguarda il portiere, anche se francamente al di là degli
mi dispiace per Meret, Savia, ti devo dire la verità.
Sì, no, ma stavo dicendo, cioè, francamente tutto questo, come dire, questa rincorsa a Kepa, si è detto con il massimo rispetto, del secondo portiere del Chelsea, sì, che venne pagato a suo tempo 80 milioni di euro e risultò essere nel 2018 il portiere più pagato nella storia del calcio. Ma no, francamente non capisco che differenza ci possa essere con Meret, che è vero ha visto il suo rendimento napoletano fortemente condizionato dagli infortuni, però è altrettanto vero che a mio avviso resta e rimane uno dei migliori portieri italiani. E quindi certo il Chelsea si accollerà il 75% dell'ingaggio di Kepa secondo le richieste del Napoli e secondo la trattativa in atto fra i due club, però francamente io non rinuncerei a Meret, che invece le notizie di mercato ci dicono è sempre più vicino allo Spezia.
Sentite, vi sto
velocemente per chiudere, poi vi saluto. Non ci rinunciano definitivamente, perché siccome Meret ha comunque il contratto in scadenza 30 giugno 2023, allungano di 1 o 2 anni e danno la possibilità comunque al giocatore di andare in prestito a Spezia, ma rimanendone di proprietà. Credo che facciano un prestito secco. È forse l'ultima chance che il Napoli vuol dare a Meret, oppure anche Meret che si dà una chance per ritornare a essere Meret. Ecco.
Vediamo, sì, un però, po'. Prego.
Sono d'accordo, però sì, ovviamente, cioè, se dall'altra parte ci fosse un portiere il cui rendimento in questi anni fosse stato ai massimi livelli, capirei tutta questa frenesia di rincorrere Kepa, ma Kepa è la riserva di Mendy. Quindi francamente non capisco la ratio, se non il fatto, come tu giustamente sottolinei, di volere verificare il rendimento di Meret con un impegno e un impiego continuativo nelle file dello Spezia, e poi in virtù della formula del prestito secco fare una valutazione definitiva.
Vi chiedo nome e vi saluto. Di tutti questi giocatori che sono arrivati, su quale siete pronti a, diciamo così, ad investire che farà un'ottima stagione? Quindi che avete la sensazione e la convinzione che possa veramente fare una stagione di altissimo livello. Niccolò, parto da te e poi ti saluto.
Allora, visto che io sono l'uomo delle pronunce che non riescono, vado sempre sul mio grande classico, l'esterno georgiano del Napoli. Sarà una grandissima sorpresa. Una grandissima sorpresa.
Bene, Nick, ti saluto. Buon lavoro, a presto. Un abbraccio a Niccolò Ceccarini.
Un saluto a voi, un saluto a tutti quanti. Ciao, Xavier. Ciao.
Stefano Eragno. Quale,
ciao,
nome,
ciao.
Quale nome, Stefano? Su quale nome così sei pronto, diciamo, a dire secondo me farà una gran bella stagione? Di quelli che sono
Dybala.
Dybala. Stefano, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio a Stefano Eragno.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao, buona giornata.
Direttore Iacobelli, un nome?
Dybala.
Due Dybala, e ti devo dire, Xavier, e ti saluto, che è stato tra l'altro quello più gettonato dai nostri ascoltatori oggi, messo nelle varie classifiche del podio dei migliori che sono arrivati ad oggi. Dybala c'è sempre. Xavier, grazie come sempre, un abbraccio e buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio al direttore Iacobelli. Noi ci fermiamo, break, perché arrivano altri amici. Passiamo un po' a parlare dell'Inter, quindi state con noi perché il pomeriggio è appena iniziato.